La stessa cosa si può dire dei cellulari, cioè ci sono dei piccoli componenti fatti con un minerale che viene preso in Congo, nelle miniere, e mandano i bambini, perché costano poco, perché possono essere sfruttati facilmente. Ma le grandi società, per avere queste miniere, devono far litigare gli abitanti tra di loro. Il genocidio del Ruanda, da dove viene? Lo hanno fomentato le nostre nazioni o le grossissime società. Poi questi minerali dove vanno a finire? In Cina o in Taiwan? E lì, per mettere insieme tutti i componenti, ci vogliono ditine piccole, quelle dei bambini, altri bambini, altre squadre di bambini schiavi in quegli stati là. Non si parli poi del fabbrica e commercio delle armi. Il commercio delle armi, anche in Italia, finanziato dalle banche. Da quali banche? Quelle dove noi mettiamo i soldi. Quindi il peccato del mondo, che è peccato gravissimo, e poi io non li so tutti, chissà quanti ce ne potrebbero essere, il peccato del mondo ci ha, come si può dire, ci porta, ci siamo dentro. Quindi quando andate a confessarvi, chiedete perdono anche di questo. Certo che noi non possiamo farci nulla, chi lo sa cosa possiamo fare, ma almeno non possiamo dire che siamo senza peccato. Così San Giovanni lo diceva ai suoi cristiani: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Anche se non avete voi dei delitti, però sosteniamo in qualche modo, senza saperlo, il peccato del mondo. Il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Abbiamo speranza. La parola peccato è presente in ogni pagina della Bibbia, si può dire, o forse non il termine peccato, può esserci iniquità, colpa, disobbedienza, in tanti modi, ma e nei Vangeli poi, o esplicitamente o implicitamente, perché la storia della salvezza è una storia di salvezza dal peccato, quindi c'è sempre nel sottofondo. Ogni atto d'amore che Dio compie per gli uomini è per liberarli dal peccato. Addirittura il nome di Gesù, il nome che è al di sopra di tutti i nomi, cosa vuol dire? Dio salva. Ma come si interpreta Dio salva? Da che cosa? Da Erode? Da Pilato? No. L'angelo a Giuseppe nel sogno cosa ha detto? Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Per questo gli è dato il nome Gesù, Dio salva. Quindi ogni volta che pronunciamo il nome Gesù, diciamo che noi abbiamo bisogno di essere salvati dai peccati. Lui è colui che viene per salvare. Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. E Gesù non è che ha salvato dai peccati solo alcune volte, il paralitico di Cafarnao, quello calato giù dal tetto, l'adultera, che se no la lapidavano, la peccatrice che ha versato l'olio sui suoi piedi, il paralitico di Gerusalemme, a cui, che aspettava il movimento dell'acqua nella piscina della misericordia, la piscina di Betesda. Betesda vuol dire casa della misericordia, quindi era lì che aspettava. Gesù l'ha guarito, ma gli ha detto: non peccare più. Zaccheo, e finalmente il buon ladrone. Non solo questi, non è solo per loro che Gesù salva dai peccati, ma ogni volta che uno crede in Lui, quando uno crede in Gesù, crede che è il Figlio di Dio e lo ama come Figlio di Dio, e accoglie le sue parole come parola di Dio, ogni volta che succede questo, quella persona si trova nel cuore del Padre, si trova vicino a Dio. Dio può dire: questo accoglie colui che io ho mandato, quindi è mio amico, non è più distante, quindi non c'è più il peccato. Chi accoglie Gesù, non c'è più il peccato in lui. Quindi Gesù salva sempre, ogni volta che uno crede in lui. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Se non credete. Viceversa, se voi credete che io sono, è il nome di Dio, allora non morirete nei vostri peccati. Quando ha guarito il cieco nato, alla fine c'è stata una discussione anche lì con i giudei, e lui dice loro: siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Cosa vuol dire noi vediamo? Voleva dire, in quel contesto, noi siamo a posto, non abbiamo bisogno di te, tu non sei necessario per noi, noi vediamo, non abbiamo bisogno di nessuno, neanche di te. Era come dire: non crediamo in te, il vostro peccato rimane, rimane la vostra distanza dal Padre, da Dio. E quella volta che gli hanno portato le notizie di cronaca nera, due volte ha concluso le notizie Gesù: se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. La vostra morte sarà una disgrazia se non vi convertite. Cosa voleva dire convertirsi sulla bocca di Gesù? Credere in colui che il Padre ha mandato, credere in lui. Che se invece uno si converte, allora no, allora è diverso. Poi vediamo Gesù risorto che ai discepoli dona lo Spirito Santo, e poi quando ha alitato lo Spirito Santo, e poi dice a coloro cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete voi perdonerete, voi non perdonerete. Vuol dire che Gesù dà alla Chiesa, agli apostoli, lo stesso mandato che ha avuto lui. Chi accoglie Gesù è nel cuore del Padre. Chi nella Chiesa accoglie la parola degli Apostoli, in pratica crede in Gesù perché gli Apostoli annunciano Gesù. Quindi coloro a cui perdonerete. E poi anche nel Vangelo di Luca, sempre Gesù risorto dice: nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Di questo voi siete testimoni. Nel suo nome saranno predicati da chi? Non è più lui che predica, ma sono gli apostoli. A coloro cui perdonerete, cosa può voler dire? A coloro che riconoscete che hanno accolto Gesù, a coloro a cui potete dire sì, tu in questo modo accogli, hai accolto Gesù, allora sei nel cuore del Padre, non c'è più distanza tra te e Lui. Il Papa, in un libro che hanno scritto con un'intervista che ha rilasciato lui qualche tempo fa, dice così a un certo punto: questa umanità ha bisogno di misericordia. Pio XII, più di mezzo secolo fa, aveva detto che il dramma della nostra epoca era l'aver smarrito il senso del peccato, la coscienza del peccato. Dobbiamo chiederci perché così tante persone, uomini e donne, giovani e anziani, di ogni estrazione sociale oggi ricorrano ai maghi e ai chiromanti. Il cardinale Giacomo Biffi ha solito citare queste parole dello scrittore inglese Chesterton: chi non crede in Dio non è vero che non crede in niente, perché comincia a credere a tutto. Comincia a credere agli oroscopi e poi avanti a tutte le menzogne. Una volta ho sentito una persona dire: ai tempi di mia nonna bastava il confessore. Oggi tante persone si rivolgono ai chiromanti, quelli che leggono le mani, i chiromanti. Hanno smarrito il senso, la nostra epoca ha smarrito il senso del peccato. Dobbiamo dire che il paganesimo il senso del peccato non l'ha mai avuto. Quindi le grandi religioni, induismo, buddismo, non hanno il senso del peccato, ma neanche l'Islam possiamo dire. C'è la parola peccato, ma non sanno cos'è. Quindi questi non l'hanno mai avuto. Ma il cristiano che comincia a non credere più tanto in Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, Dio comunione, smarrisce, se ce l'aveva, il senso del peccato, lo perde. Vuol dire che sta diventando pagano, o è diventato pagano. Quando i cristiani accolgono le cose del mondo, accolgono anche le idee del mondo, i ragionamenti del mondo, le filosofie, il linguaggio, le abitudini, le pratiche del mondo. O viceversa, chi comincia a cogliere le pratiche del mondo, le abitudini e il linguaggio, accoglie il mondo, ama il mondo più del Padre, più di Dio. Vi ho già forse detto qualcosa l'altra volta o la prima, non mi ricordo. Quando abbiamo parlato, credo in un solo Dio, sì, ve ne ho già parlato, come funzionano le religioni orientali, no? Che credono nell'esistenza dell'uno che si è squinternato, ha avuto il Big Bang, si sono formate le vibrazioni e le energie e quelle si sono solidificate. E allora tutto quello che vediamo è scintilla di Dio. Anch'io sono una scintilla di Dio. Che bella espressione, dice qualcuno, scintilla di Dio. Però vuol dire questo, che allora uno, se è un pezzetto di Dio, dice, beh, allora tutto quello che mi viene in mente, tutto quello che dico, tutto quello che faccio, è ben fatto. Quindi non c'è più motivo, non c'è più necessità di discernere il bene dal male. I miei pensieri sono tutti buoni perché io sono scintilla di Dio. E allora lì il senso del peccato non ha senso. E quindi neanche del Salvatore dal peccato, quindi chi lo cerca più? Difatti noi vediamo che delle persone che cominciano a frequentare pratiche orientali, dopo un po' di tempo, non subito, ma dopo un po' di tempo, automaticamente cominciano ad abbandonare, non serve più la chiesa, la messa, i discorsi cristiani, sono ignoranti, non servono più. Ha smarrito il senso del peccato. Sono entrati in questo panteismo, tutto è Dio, per cui una formica vale quanto, o un cane vale quanto una persona, perché tutto è scintilla di Dio. Quando vi dicono che non c'è più il peccato, l'origine viene da lì. Viene da questa, no, dal fatto che queste credenze orientali sono arrivate, sono penetrate nel linguaggio e nel modo di pensare. È un panteismo e dal panteismo viene il relativismo, che se io sono Dio tutto quel che io penso e faccio e sento è bene, e anche tu, quindi non c'è più una verità con cui io devo confrontarmi, perché tutto va bene, perché tutti siamo scintille di Dio. Relativismo assoluto. Da quello viene l'egocentrismo, io al centro del mondo. Da lì viene l'egoismo e da lì viene la solitudine. Le persone cominciano a sentirsi sole, perché lì non nasce comunione, non c'è più comunione, c'è solo solitudine. E le persone si sentono bene quando sono circondate da qualcuno, perché sono sempre sole, anche quando c'è, ma almeno hanno la parvenza di essere con qualcuno. E allora da queste solitudini poi si cerca il rimedio, in direzioni sbagliate ovviamente. E uno dei rimedi, come diceva Papa Francesco, è cercano la magia o robe simili in questo mondo dell'occulto. La sofferenza della solitudine porta i maghi o anche agli psicologi poi. Io a 70 anni, cioè qualche anno fa, finalmente mi sono accorto che avrei dovuto essere, ma comunque sono adesso, riconoscente molto ai miei genitori. Perché? Perché da bambino mi mandavano tutte le settimane, tutti i sabati a confessarmi. Adesso ho capito. ho capito perché io non ho mai bisogno di andare dallo psicologo. Non sono mai sognato. Perché quell'andare tutti i sabati a confessarmi per anni mi ha abituato a aprirmi, a dire le mie cose. Mi ha abituato ad avere discernimento. Mi ha abituato a sviluppare un pochino di dominio di me stesso. Un po', perché mica non sono ancora del tutto pratico, ma comunque un pochino. Mi hanno anche abituato a praticare un po' di umiltà, perché dire i peccati, mi hanno abituato a praticare la fedeltà tutti i sabati, senza saltarne uno, come la messa della domenica, alla fedeltà. Mi hanno abituato ad ascoltare, perché dovevo ascoltare quello che diceva l'altro, il sacerdote, ad ascoltare, ad essere in comunione con qualcuno nel nome di Dio, nel nome del Signore, ad avere questo. Quindi sono molto riconoscente ai miei genitori. Non posso più, sì, posso dirglielo adesso, sì, mi sentono anche adesso, penso che sono in paradiso, tutti e due, immagino. Il credente cerca di aprire il cuore non all'uomo, ma a Dio con l'aiuto dell'uomo, nella confessione, per esempio. Con l'aiuto di una presenza orante, uno che sta pregando, con uno che sta ascoltando non solo me, ma sta ascoltando la misericordia di Dio, o Dio misericordioso. Anche a questo proposito vi leggo cosa ha detto il Papa. Le persone cercano soprattutto qualcuno che le ascolti, qualcuno disposto a donare il proprio tempo per ascoltare i loro drammi e le loro difficoltà. È quello che io chiamo l'apostolato dell'orecchio ed è importante. Tanto importante. Ai confessori mi sento di dire: parlate, ascoltate con pazienza. Dite alle persone che Dio vuol loro bene. E se il confessore non può assolvere, che spieghi il perché, ma dia comunque una benedizione, anche senza soluzione sacramentale. Quindi non è vero che il Papa dice avanti tutti, no, c'è la possibilità che qualcuno non è in grado di ricevere la soluzione per qualche motivo. Io ho una nipote, dice il Papa, che ha sposato civilmente un uomo prima che lui potesse avere il processo di nullità matrimoniale. Volevano sposarsi, si amavano, volevano dei figli, ne hanno avuti tre. Il giudice civile aveva assegnato a lui anche la custodia dei figli avuti nel primo matrimonio. Quest'uomo era tanto religioso che tutte le domeniche, andando a messa, andava al confessionale e diceva al sacerdote: io so che lei non mi può assolvere, ma ho peccato in questo e quest'altro, mi dia una benedizione. Questo è un uomo religiosamente formato. Poi ancora, sempre del Papa. Se tu non sei capace di parlare dei tuoi sbagli con il fratello, sta sicuro che non sei capace di parlarne neanche con Dio. E così finisci per confessarti con lo specchio, davanti a te stesso. Quelli che dicono che a un uomo io mai, se non sei solo con Dio direttamente, se non sei capace di parlarne, di parlare dei tuoi sbagli con il fratello, non sei capace di parlarne neanche con Dio.